ora in onda Il suono dei secoli, 14ª puntata. La prima metà del Settecento. Il teatro, a cura di Lorenzo Mattei. Il progetto Il suono dei secoli è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
Un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori per questo nuovo capitolo di Il suono dei secoli. Questo tentativo di raccontare la storia della musica attraverso gli ambienti, come suonava la musica nelle epoche in cui fu scritta, nei luoghi in cui fu scritta. Ed oggi siamo alla prima metà del Settecento, in un ambiente formidabilmente fecondo, ma in particolare a parlarci di questo ambiente fecondissimo, che poi è il teatro d'opera, abbiamo con noi il professor Lorenzo Mattei, che è docente all'Università di Bari, ma anche in tempi molto recenti ha pubblicato una storia del melodramma che raccomanderei a tutti per la straordinaria capacità di sintesi e anche per la ricchezza di informazioni. Tanto per farvi capire, l'ho già adottato per i miei studenti del conservatorio. Quindi buonasera Lorenzo Mattei.
Buonasera.
Entriamo nelle varie città, facciamo una specie di tour alla maniera del Grand Tour, sì, settecentesco, sì, partendo necessariamente, direi, da Venezia.
Certo, perché a Venezia è stato inventato, collaudato e poi esportato in tutta Europa il melodramma a ingresso pubblico, cioè per un pubblico naturalmente selezionato, ma che non doveva essere invitato, poteva pagare il suo biglietto di ingresso. Questo già era nato nel 1637. Per tutto il 600 Venezia pilota il gusto del melodramma in Europa, direi, e quindi è giusto iniziare anche con i primissimi anni del 700 da questa città, che ha basato il suo successo sulla concorrenza, che è un fenomeno che ha alimentato la nascita di sale teatrali, sia sale teatrali di proprietà dei nobili e gestite da impresari, sia piccole sale che invece venivano gestite da persone che venivano incaricate da una società che stava dietro al teatro, come il Sant'Angelo, che è un piccolo teatro che per certi anni è stato gestito anche da Vivaldi, dal prete rosso.
La famosa vignetta sul pamphlet al vetriolo, certo, di Benedetto Marcello, il teatro alla moda, ci fa vedere proprio al di Viva Alicante, no?
Certo.
Tutto anagrammato, ma è proprio il nostro prete rosso, certo. Non c'è dubbio.
Certo, che doveva ringraziare una forma di asma che lo aveva, come dire, esonerato dal celebrare messa, e ha ben visto di darsi con il papà, che era un po' il suo mentore, a questa straordinaria attività sempre rischiosa che era appunto il teatro d'opera, creando poi delle piccole star predilette come Anna Girò, che era la sua,
sulla quale
circolavano voci, ma sono convinto che era un gossip infondato, perché diciamo che non aveva il fiato, ecco, diciamo così.
Ma il gossip va spiegato al nostro pubblico. Insomma, si diceva che è uno delle male lingue, si chiama Carlo Goldoni, quindi abbastanza autorevole,
sì,
che ci fosse, insomma, del tenero, addirittura vivessero in casa insieme.
Certo.
E questo era vero, d'altra parte.
Sì, sì.
Vivaldi e la signora Girò. Certo. Comunque, noi non interessa tanto,
no,
questo aspetto, ma come suonava la musica là dentro? Cioè, cosa succedeva dentro un teatro d'opera a Venezia nel Settecento? Direi intanto di ricordare anche altri teatri importanti,
sì,
di quella città.
Più importante era il San Giovanni Crisostomo, che era il teatro dei Grimani, che era una famiglia che contava grandissimi nobili con dei livelli di committenza internazionali, era il teatro di punta. E poi ce n'erano tanti altri, il San Luca, poi il Sant'Angelo, appunto quello più piccolino, verranno poi il San Mosè, il Santissimo Apostolo, il San Luca. Questi erano i nomi dei santi, perché erano sempre in prossimità delle chiese, lo
sì,
vedremo
in un
anche
campo
a Napoli,
dove c'è la esatto. chiesa relativa, quindi.
Esatto, quindi la santità che ha sempre, diciamo, mal visto il mondo del teatro si trovava a dare i nomi per designarli, e in realtà questi teatri erano per lo più piccoli e di legno, e quindi dobbiamo immaginare una acustica che favoriva di certo l'assorbimento del suono, la precisione di soprattutto di emissione delle voci, anche se naturalmente l'ascolto non era certo silenzioso, anzi il pubblico sappiamo che andava come ad un rito societario per rispecchiare il proprio ceto in quella reunion di appunto di nobili, prelati, militari,
ricchi borghesi
diciamo in crescendo, però ancora non così presenti. E poi naturalmente c'era la domenica e alcuni giorni particolari in cui i lacchè o anche i gondolieri potevano entrare, ed erano i più rumorosi, perché naturalmente accedendo a questo spettacolo d'élite si sfogavano. Abbiamo cronache di fine 600 dove addirittura si riconosceva che una parte, un personaggio veniva interpretato da un prete, e allora diceva: ecco il pretino che fa la donna, la prima donna. Quindi oppure i gondolieri soprattutto lanciavano dei complimenti non proprio raffinati alle prime donne, ai soprani. Quindi un pubblico rumoroso e distratto, e comunque con un ascolto di tipo intermittente. Quindi dobbiamo immaginarci una specie di piazza al chiuso dove ci si riconosce, ci si saluta, ci si incontra, e ogni tanto, quando ci sono le grandi arie dei grandi divi per cui si è pagato il biglietto d'ingresso, si ascolta e si applaude senza aspettare la fine di un'aria, ma durante gli intervalli, cioè durante i ritornelli orchestrali. Quindi un mondo fatto in maniera molto simile a quello che è la partecipazione ad un concerto pop, direi.
Sì, sicuramente, ma anche a uno spettacolo sportivo, per esempio.
Anche, con tifoserie calcistiche, perché c'erano le curve a favore del castrato, della prima donna, ancora non del tenore, perché in questi anni il tenore è una voce che fa l'antagonista, è ancora
il cattivo spesso
o il padre, tranne pochissime eccezioni come Tamerlano, però è una voce che ancora deve trovare la sua strada, la troverà negli anni 40 nell'opera buffa, ma nel grande spettacolo eroico il tenore fa il padre.
Sì,
il
prima
cattivo.
Di diventare l'innamorato dell'opera buffa,
sì.
Il tenore ha poco spazio,
sì.
Comunque ha uno spazio negativo, perché di solito è un barboso di padre, sì. Magari saggio, ma spesso e volentieri è proprio l'antagonista, il cattivone.
Sì.
È un teatro dove, insomma, ci si mette in scena, non è soltanto la scena che occupa l'attenzione, ma è anche dall'altra parte, i palchi soprattutto, e la platea che mette in scena se stessa, il mondo che si mette in scena, insomma, la società che conta, naturalmente, a parte gli episodi con i gondolieri.
Cristo.
Ecco, allora abbiamo rammentato in questo meraviglioso contesto, perché dobbiamo ricordare anche questo, secondo me, ai nostri ascoltatori, che Venezia è davvero una città turistica, anche non soltanto come ora, ahimè, sciaguratamente, no? Ridotta forse addirittura peggio di Firenze, ed è tutto dire, ma era la meta innanzitutto dello svago, perché il Carnevale di Venezia, le opere che si producevano in tutti questi teatri, la presenza di grandi cantanti e anche un po' la licenza. Era una città che aveva una fama di essere licenziosa, e dove insomma un po' tutto era permesso, quello in cui in altre città c'erano maggiori rigori, ecco.
Sì. Sì, ma al di là della prostituzione che tocca delle vette che toccherà solo la Vienna di Brahms, diciamo, per esempio, proprio il teatro di Sant'Angelo, per rimanere con il nostro Vivaldi, è stato definito da Melania Bucciarelli il teatro delle donne, perché c'erano abbonate ai palchetti, dedicatarie, cantanti e soprattutto addirittura un caso straordinario di una librettista che era anche impresaria, Luisa Bergalli. E poi naturalmente c'erano tutte donne che facevano ruoli en travestì. Quindi un teatro al femminile che sfruttava il fatto che queste giovani cantanti potevano essere sottopagate, perché erano sedicenni agli esordi e quindi, dato che era un teatro con una gestione ad anni ridotti e si doveva risparmiare il più possibile, e purtroppo nell'archivio poi di Venezia abbiamo tutte le cause di queste povere ragazze che non venivano pagate. Quindi c'è una licenziosità sia per figure femminili equivoche e c'è una possibilità di essere invece non precisi nei pagamenti nei confronti di donne che venivano riconosciute come professioniste solo o prostitute o cantanti, perché purtroppo il pregiudizio sessista di fatto riconosceva solo questi due mestieri alle donne.
Beh, ma per quanto riguarda i compensi non siamo ancora tanto lontani. Da qualche giorno fa è uscita uno studio che ancora dice che in Italia le donne vengono pagate meno, certo, per fare lo stesso lavoro. Comunque, insomma, se la storia per certi aspetti ha progredito, per altri fa molta fatica, e questo naturalmente riguarda in particolare il genere femminile. A questo punto però non possiamo non ascoltare, direi, una piccola perla di Vivaldi,
certo, certo,
dalla voce di Cecilia Bartoli, certo, con i suoi siderali virtuosismi, ed è appunto un'aria super virtuosistica dal Giustino del 1724. Sì. Vivaldi, La sventurata navicella, ascoltiamo. Col giardino armonico diretto da Giovanni Antonini, Cecilia Bartoli ha interpretato La sventurata navicella, un'aria dal Giustino del 1724. A questo punto prendiamo la carrozza e ci spostiamo a sud, perché Venezia ha un rivale, una città che è altrettanto vivace dal punto di vista musicale, anche se arriva in ritardo rispetto a Venezia, però è proprio, come dire, fecondata dai veneziani che arrivano là con una compagnia, i Febi Armonici, alla metà del Seicento, e che instaurano una tradizione del melodramma che prima non c'era. Ma questa tradizione ha un'immediata presa sulle classi dominanti napoletane, sulla corte anche vicereale, che determina una fioritura formidabile, favorita poi dalla presenza dei famosi conservatori, cioè da queste officine che producevano giovani cantanti, castrati innanzitutto, cantanti, strumentisti e compositori. Il momento, diciamo, più illustre forse dal punto di vista degli ambienti, che sono poi quello che ci interessano, è la costruzione di quello che è il grande e più grande teatro d'Europa in quel momento, 1737, cioè il San Carlo.
Certo, sì. Allora, in realtà, con l'ascolto precedente, un viaggio a sud l'abbiamo già incominciato, perché il Giustino è stato fatto al Capranica di Roma nel 24.
A mezza strada. Quindi,
a mezza strada. Tra l'altro, Leocasta, che è il personaggio che canta Sventurata Navicella, ovviamente non era una donna, perché a Roma e in tante altre città sotto lo Stato Pontificio, ma anche a Lisbona e altrove, non possono cantare le donne, cantano solo castrati, anche in panni femminili. Quindi lì il castrato, detto il reggiano, si chiamava Bartolazzi, canta appunto nei panni di Leocasta. E Roma è una piazza strana proprio perché c'è un'assenza totale, fino al 1797, quando arrivano i francesi, di donne. Per chi ha visto Il Marchese del Grillo, c'è quella scena divertentissima, sì, con Sordi che dice: ma che è incastrato? No, quella è donna. E che donna, dice il generale francese. Quindi capiamo che c'è questa piazza che fa da smistamento intermedio. Era stata la grande capitale della scuola di canto nel 600, Roma, e appunto si colloca a metà strada. E tra l'altro assorbe gran parte del mercato, o meglio della offerta di musica che proviene da Napoli. Molti si devono barcamenare, perché c'è un surplus di talenti a Napoli, e vanno molti a Roma. In quel caso Vivaldi era uno dei pochi titoli che fa a Roma, ma Vivaldi si era dovuto già napoletanizzare, perché Leonardo Leo e Nicola Porpora avevano creato una moda e una, direi proprio un orientamento di stile, che anche i veneziani devono adottare. Ci sono dei pezzi di Vivaldi che sono dichiaratamente modellati su quello che già nel primo Settecento un altro uomo di chiesa, cioè l'abate Nicola Porpora e altro grande strumentista come Vivaldi, era riuscito a fare. Quindi arriviamo giù a Napoli, ormai in anni dove si è consolidata l'idea che dal 34, finito il viceregno austriaco, Napoli è un regno e deve avere quindi un teatro consono. E il San Carlo, da questo punto di vista, la nostra trasmissione è sui luoghi, è il luogo più iconico ed emblematico di questa stagione straordinaria, che è così siglata con un'etichetta che ha subito mitizzazioni, revisioni, crisi, ma che rimane, cioè l'opera napoletana. L'opera napoletana, perché a Napoli stavano i quattro conservatori dove si formavano tutti i grandi operisti d'Europa. Quindi era il vivaio dei talenti, e molti di questi avevano la fortuna poi di restare in patria e di calcare le scene prestigiosissime di quello straordinario teatro che, nonostante sia andato a fuoco nel 1816, quindi quello che vediamo oggi è il risultato di quello che è stato dopo, con i vari restauri, ammodernamenti, non ultimi alcuni anche molto contestati, però di fatto resta ancora oggi uno dei teatri più belli del mondo.
Sì, questi ultimi restauri effettivamente la fanno un po' piangere, o comunque ci vedono in severo disaccordo.
Sì.
Ma ricordiamo anche un altro fatto che dà prestigio poi europeo davvero a Napoli, se non bastasse quello che aveva per altri argomenti. Là avviene il debutto di quello che è l'uomo che davvero forgia il modello del melodramma, che arriverà fino, in certi casi si arriva fino a 800 inoltrato addirittura, vale a dire Pietro Trapassi in Arcadia Metastasio, che debutta al teatro di San Bartolomeo con la Didone abbandonata, che è un testo abbastanza fuori, diciamo, dalle norme, dalle regole, sì, rispetto a quello che si poteva normalmente vedere, no? Sì. Innanzitutto per il finale tragico, certo, che è un'eccezione, ma che determina immediatamente la fama e la gloria di questo che diventerà il poeta più importante, più amato, più imitato di tutta Europa e soprattutto più intonato.
Sì, assolutamente, perché Pietro Metastasio fissa una misura, una specie di madre forma che è funzionale a tanti aspetti. Lui è un uomo di teatro, perché la Marianna Benti Bulgarelli, Nicolino, i grandi cantanti attori di Napoli gli danno l'imprinting. Quindi di Donne Abbandonate, tutta modellata sull'arte teatrale di una donna straordinaria come era quella cantante, la Marianna Benti Bulgarelli. Quindi Metastasio, oltre ad essere formato da Gravina e quindi un grande intellettuale, raffinatissimo, è soprattutto un uomo di teatro. Ci sono delle scene dell'Issipile che sembra un action movie moderno, con la scena sulla nave pirata, con una pistola puntata contro il personaggio femminile. Ci sono veramente degli spunti quasi cinematografici nelle sue opere. Di fatto Metastasio è il musicista che, proprio per questa sua musicabilità,
il drammaturgo
perché lui diceva
non c'era bisogno della musica,
esatto, che dice non voglio prima sentire come suoni in musica. Certo, un po' il clavicembalo lo sapeva strimpellare, però ecco, è sicuramente un librettista, scusate il lapsus, ma il fatto è questo, che Metastasio poi va a Vienna nel 31 e diventa il poeta cesareo, cioè il poeta imperiale, quindi ha un ruolo anche politico molto, molto importante. E è già a Vienna, infatti, quando il Teatro San Carlo si inaugura, e come era stato per Didone Abbandonata, è sempre Domenico Sarro, un pugliese di Trani che era diventato il boss, e uso questo termine della malavita anche con un po' di verità, perché tutto quello che non passava da lui non aveva un placet. Quindi Sarro si accaparra non solo l'esordio teatrale di Metastasio, ma anche il battesimo del San Carlo con Achille in Sciro.
E dall'Achille in Sciro, direi, a questo punto possiamo prenderci un ascolto, grazie a una registrazione dal vivo del Festival di Martina Franca, con la direzione di Federico Maria Sardelli, e sentiamo l'aria Se un core annodi. Ecco, qui abbiamo una particolarità che come dire, è una specie di segnale quasi ambientale, un omaggio alla città, potremmo dire, anche con il senno di poi, ma insomma, certamente. Oh, perché questa è un'aria col mandolino e poi col coro. Certo. E quindi eccezionalmente questo strumento diventa protagonista, lo sarà altre volte importanti, basta pensare al Barbiere di Paesiello e naturalmente al più famoso intervento del mandolino in un'opera che è il Don Giovanni, nella Serenata di Don Giovanni. Però qui insomma il mandolino rappresenta proprio il genius loci in qualche modo.
Cioè, in realtà è la lira di Achille, che sotto falso nome è vestito da donna, si chiama Pirra, e gli chiedono di fare una bella canzone come spettava alle donne che dovevano suonare. Più che una lira è una pectis, in realtà un'arpa che suonavano le donne, e quindi Sarro pensa bene di far sì che quel simbolo iconico della musica greca classica diventi il simbolo di Napoli, che è il mandolino, che peraltro era uno strumento aristocraticissimo, al femminile, con una letteratura molto ampia, che è stata in tempi anche molto recenti studiata da una mia collega a Dessi, che insegna a Bologna, e ci sono ormai concerti dedicati a questo strumento che lo, come dire, lo staccano da quell'immagine invece di canzone napoletana o di spaghettata.
Questo è così come lo viviamo noi.
Però dobbiamo capire che all'epoca era un simbolo della grandezza anche timbrica del soundscape napoletano, quindi del paesaggio sonoro di Napoli.
Ad alto livello, ad quindi non si faceva nei.
Il coro, hai fatto bene a sottolinearlo, perché in realtà è un elemento che Metastasio sfrutta in pochissime occasioni, perché il sistema produttivo non lo tollerava tanto, in quanto costavano molto le scarpe.
Scarpe,
i coristi non si pagavano, ma dovevi vestirli da
scarpe,
personaggi.
Chiunque abbia fatto, come il sottoscritto, il direttore artistico di un teatro, sa perfettamente che parrucche, calzature e costumi per il coro sono una rimessa pazzesca.
Esatto, e quindi lo facevano, lo usavano poche volte, però in questo caso non si badava a spese, perché era all'inaugurazione.
Qui c'era il re che pagava.
Era Re Carlo.
Carlo III. Sì. Evviva allora Sarro, è il camorrista, diciamo,
sì,
chiamiamolo.
Ahimè, sì.
Se un core a nodi con Eufemia Tufano e Federico Maria Sardelli alla direzione. Achille Sciro, opera inaugurale del Teatro San Carlo, libretto di Metastasio. Nel 1737 era l'aria Se un cuore annodi con Eufemia Tofano soprano e la direzione di Federico Maria Sardelli, la musica di Domenico Sarro. Direi che a questo punto possiamo di nuovo prendere la nostra carrozza.
O la nave.
La nave, addirittura. Sì, in questo caso forse. Certo, da vedere. Per esempio, un signore di cui parleremo tra poco, probabilmente il suo viaggio dalla Germania all'Italia lo fece proprio in carrozza. E che carrozza? Perché doveva essere la carrozza, se ricordo bene e se le mie investigazioni su quella carrozza sono corrette, era la carrozza di Gian Gastone dei Medici, niente poco di meno. Stiamo parlando di Handel, naturalmente, ma prima di parlare di Handel bisogna andare laddove la grande arte di drammaturgo musicale di Handel si forma. Qual è la culla teatrale di Handel? Ed è qualcosa di molto simile all'ambiente veneziano per certi aspetti, non soltanto per la geografia, diciamo così, i canali, l'acqua, il porto, ma anche per il contesto, perché si tratta di una libera repubblica, proprio come la Serenissima anseatica, della Lega anseatica. Stiamo parlando di Amburgo, laddove in una piazza che si chiama la piazza del Mercato delle Oche, Gänsemarkt Theater, appunto, c'è un teatro che ha caratteristiche molto particolari, va detto, sul territorio tedesco, se si può usare questa parola che all'epoca aveva pochissimo significato se non quello di un'appartenenza in grande misura al Sacro Romano Impero, ma per il resto la Germania era ben altra cosa da quello che noi oggi immaginiamo. Cosa succedeva al Gänsemarkt Theater?
Succede che è un teatro, come quelli di Venezia, pubblico, che anzi rappresenta la floridezza di quella municipalità. È una città che sul commercio basa la propria identità e che quindi nel teatro deve far riluccicare questa padronanza dei commerci marittimi, della gestione di un potere che viene poi condiviso tra vari ceti sociali. Il problema è che non hanno la concorrenza, perché è un teatro unico. E sì, infatti lo farà scomparire, perché già negli anni 40 si può dire che questa impresa nata nel 600 chiude i battenti, paradossalmente perché non ha concorrenti. Perché sì, per noi la concorrenza spesso è negativa. Mi ricordo anche un film con Castellitto e Abate Antuono su due bottegai che direttamente concorrenti. In realtà era l'anima, la linfa che animava i teatri veneziani. Ad Amburgo diventa routinaire tutto, perché si faceva ogni mese dell'anno, ogni settimana anzi, per 4 giorni teatro. Quindi alla fine il pubblico viene saturato da questa offerta, che però toccava delle vette altissime, perché un musicista oggi non molto noto, che si chiama Kaiser, che è peraltro il modello più prossimo al fare del giovane Handel, che proprio ad Amburgo fa il suo debutto, e appunto aveva deliziato le orecchie del pubblico di Amburgo.
Ricordiamoci che in questo teatro, come dire, si trovano con una specie di collettore alcuni grandi talenti. Uno è Johann Mattheson, il giovanissimo Handel, prima di far le valigie e muoversi verso l'Italia, portato via letteralmente da Gian Gastone dei Medici e portato nelle braccia, si potrebbe dire, di suo fratello, il Gran Principe Ferdinando, e da lì poi a Roma e tutta la vicenda gloriosa del caro Sassone. In questo teatro hanno fatto insieme sulle orme di Kaiser i loro primi passi, per esempio Nerone di Handel o l'Almira soprattutto, con grande successo, tanto successo che stregò appunto un italiano. Ora, un italiano che si fa stregare da un teatro tedesco in quell'epoca sembra davvero un controsenso, no? un curioso accidente, ma non era tanto il teatro e probabilmente nemmeno i cantanti, ma è la qualità della musica che colpì il nostro ultimo Granduca Medici.
Certo. Beh, in realtà lo colpì anche l'avvenenza fisica, perché si era innamorato di Handel, o comunque lo concupiva.
Ecco, e ma quindi... lei caro Mattei, mi sposta sempre l'attenzione su elementi di gossip. Ora, su questo, diciamo, Handel come oggetto del desiderio, stata una letteratura importante che è anche un pochino eccessiva, io trovo. Per esempio, su tutta la vicenda romana di Handel, questa grande amore di illustrissimi prelati, di marchesi per il caro sassone, sembra che sia legato per certi studiosi soltanto al fatto che era un bel ragazzo, onestamente. Cioè, penso che avessero anche dei buoni gusti musicali, perché altrimenti insomma c'era altro buon mercato per soddisfare. C'è una studiosa americana che su questo ha costruito, diciamo, la sua...
quello è un eccesso, sì. Cioè, però noi l'unica cosa è John Maynard Waring, che è il primo biografo, che allude con molta delicatezza a un rapporto che di certo andava anche in direzione di questa avvenenza fisica, ma ci dice che in realtà Handel era un outsider ed era percepito anche dai contemporanei esattamente come noi oggi lo riteniamo, come un fuoriclasse, anche perché non ha paragoni con nessun altro, che sia Telemann o che sia Matheson. La sua musica è ad un livello espressivo,
è la sua drammaturgia musicale,
e soprattutto questa ricerca di aderire al dramma, pur con un dramma fatto di recitativi e di arie, per cui
quella è veramente un'impresa. Riuscire a far teatro con questa specie di sequenza di spettacolo vocale e di recitativi spesso incongrui con le arie che poi seguono, in molti casi, perché l'aria magari diventa sentenziosa, esprime dei precetti invece che esprimere dei sentimenti del personaggio. Ma detto questo, sentiamo chi è questo famoso Kaiser, cioè Reinhard Kaiser, e dal suo Cresus l'aria Liebe sag, was fängst du an? Allora, l'interpretazione è di Dorothea Röschmann, grande soprano tedesco, diretta da René Jacobs. era l'aria Liebe, Sag was fängst du an, dal Cresus di Rainer Kaiser, che poi significherebbe amore, dimmi che cosa cominci a fare, con Dorothea Röschmann e con René Jacobs alla direzione. È una bellissima realizzazione discografica di questa lunga, va detto, molto lunga opera di Kaiser. E da Kaiser, naturalmente, ne abbiamo già parlato tanto, abbiamo anche fatto dei gossip, d'altra parte, tornando sul gossip, ma donna non vedi mai, si potrebbe dire con Handel, con Puccini, no? Di Handel, perché non gli si attribuiscono certamente relazioni femminili, come invece per Vivaldi con la Giraud. Detto ancora questo, andiamo al luogo dove la gloria di Handel rifulge dopo l'esperienza romana, dopo l'esperienza veneziana, però, okay. Perché c'è l'Agrippina che lo consacra nella capitale del melodramma italiano, che lo fa notare da un po' tante persone importanti che erano là per un grand tour, tra cui appunto un emissario del duca di Hannover, che lo scrittura subito. Poi Hannover scompare improvvisamente, Handel, e si trasferisce protetto dalla regina ormai moribonda Anna, e inizia il percorso glorioso a Londra, dove troverà tra l'altro lo stesso duca di Hannover, che verrà nominato re nella nuova dinastia tuttora regnante, come Giorgio I, e quindi saranno problemini, diciamo, di gestione delle relazioni, poi felicemente superati, grazie a Dio, perché davvero Handel non si discuteva. A Londra era l'arbitro di tutto e di tutti e aveva carta bianca. Possiamo immaginarci l'ambiente del teatro londinese, laddove successero cose turche poi,
Certo. Allora, la cosa che molti studiosi hanno sottolineato è la natura spoglia del Haymarket, King's Theatre di Londra. Cioè, visto da fuori non sembrava neanche un teatro, perché c'aveva questi tre portoni e si entrava facendo un giro un po' particolare prima di arrivare alla sala, e quindi un teatro pienamente integrato in una città anche questa molto assai dedita a quel liberismo che si era già creato nel 600, una città di consumi, e infatti diventa un bene di consumo primario per la grande aristocrazia il melodramma italiano, nonostante i plays shakespeariani avessero guidato un gusto che non era mai stato propenso nel 600 ad opere tutte cantate, e lo sappiamo bene perché di Don Edenea di Purcell è un'eccezione.
Beh, un'eccezione da collegio.
Un'eccezione da collegio di Chelsea, delle signorine bene. Però il fatto è un altro, che Londra adesso diventa invece una capitale dove esportare a piene mani il nostro melodramma, perché è un genere rappresentativo di uno stato sociale. E questi teatri, per tornare ai nostri luoghi, sono quindi iperaffollati, non grandi, e anche in questo caso esaltano con vere e proprie tifoserie le superstar sempre naturalmente italiane. E quindi Handel diventa parte di una vera e propria società per azioni, perché era un SPA gestire quel tipo di teatro, con tutta una serie di figure tra garante, presidente, commissario, che gestivano una macchina per fare business. Quindi,
ma con finanziamenti cospicui, venivano dalla nobiltà eccelsa, quella più della cerchia reale,
assolutamente.
Quindi con assegni in bianco per potersi assicurare il meglio di ciò che la vocalità italiana poteva offrire sul mercato di quel momento.
Certo.
E infatti a Londra arrivano tutti, arriva certo. Senesino, arriva il Carestini, poi arriverà quello che affonderà Handel, che sarà Farinelli, ma quella è un'altra storia. Direi che a questo punto dobbiamo fare onore a Handel con l'ascolto di quello che fu il suo grandioso debutto londinese, e che gli assicurò una fedeltà del pubblico, tra l'altro, che durò almeno 23 anni, fino a quando appunto si trovò altri finanziatori, un'altra compagnia, un altro teatro e un altro musicista che gli venne contrapposto, che è quel già rammentato Nicola Porpora, il quale portava con sé l'arma letale, che era il suo allievo Farinelli. Ascoltiamo da Rinaldo la leggendaria, direi a questo punto, aria in cui la voce si mette a gareggiare con la tromba solista. Or la tromba in suon festante mi richiama a trionfar. Non mi è sembrato possibile escludere da questa antologia chi ha più contribuito, forse più di ogni altro, a restaurare la gloria dei castrati e di quella vocalità, cioè la immortale Marilyn Horn, qui accompagnata dai solisti veneti e da Claudio Simone. La voce di Marilyn Horn in Or la tromba in suon festante mi richiama a trionfar, dal Rinaldo, il grande debutto londinese di Handel. A questo punto corre l'obbligo, però, caro Lorenzo, di rammentare almeno un fatto leggendario che è avvenuto proprio in un teatro di Handel, gestito da Handel, quando le partigianerie erano ormai talmente tanto incandescenti e appassionate che i sostenitori del grande soprano Faustina Bordoni, poi coniugata Hasse, niente meno, e di Francesca Cuzzoni si lasciano andare a una vera e propria rissa che porta dei danni ingentissimi al teatro, quasi viene distrutto il teatro.
Non solo, ma addirittura porta dei danni all'immagine stessa del melodramma all'italiana, perché da quell'episodio poi John Gay, il poeta, con Pepusch, il suo musicista, scrivono una balla d'opera, cioè uno spettacolo cantato e parlato, che è appunto The Beggar's Opera,
opera
l'opera
del
mendicante, che noi conosciamo più che altro per Kurt Weill
e Bertolt Brecht.
Però
è il modello dell'opera Tre Soldi.
Esatto,
per
no, possiamo dire anche infatti che quello è il modello di riferimento, dove le due protagoniste femminili, perché sono coprotagoniste, fanno a botte per l'amore di questo personaggio scapestrato che è in carcere, lo vanno a trovare e chi per prima deve baciarlo, insomma, genera un episodio di risse. Tutto il pubblico londinese sapeva benissimo che era un'allusione alle due prime donne italiane che si erano violentemente accapigliate, e sappiamo che quando poi ci sono episodi di risse al femminile sono ancora più letali di quelli tra maschi.
Sì, infatti poi graffi, morsi, capelli strappati,
sì,
parrucche andate via.
Sì.
Insomma, successe di tutto di più quella sera. E ricordiamoci che poi la stessa parodia, no? La visita in carcere di un eroe, antieroe in questo caso, era un tipico luogo del melodramma, dove si cantavano le arie di catene, appunto di personaggi ingiustamente messi appunto in ceppi. Leggendaria, sempre da Rinaldo, "Lascia che io pianga", mia cruda sorte, l'aria di Almirena. A questo punto dobbiamo prendere e passare la Manica, però andare a sud, ritornare verso di noi, ma fermandoci però nella capitale dei Lumi, laddove all'inizio del Settecento le sorti dell'Académie Royale de Musique et Danse, fondata da Luigi XIV per mano del suo interprete e celebratore ufficiale, cioè Giovanni Battista Lulli, Jean-Baptiste Lully, non vive giorni buoni. L'opera di Parigi, insomma, chiamiamola con i termini più moderni, passava un momento di crisi, no?
Certo. Sì, è uno stallo che si comprende dal periodo dopo la scomparsa di Lully. Bisognava aspettare un altro alfiere dell'operismo francese, che non ha mai voluto scendere a compromessi con l'italianità. Questo va detto, perché la tragedia musique era volutamente composta per essere uno spettacolo autoctono e quindi diverso dall'Italia, non fosse altro per la presenza pervasiva dei cori e dei balli, perché appunto permessa da un sistema che rispecchiava il potere della corte.
E poi finanziato anche, non è un sistema impresariale come quello italiano, ma è un sistema dove alla fine pantalone paga, nel senso che il re ci mette di tasca sua.
Certo, completamente diverso, però c'è da dire che i tentativi sempre forti di transnazionalità, quindi di far tracimare l'italianità a Parigi, avranno poi il loro esito nell'ambito comico, perché diametralmente opposto a quella rigidità un po' ingessata della grande tragedia che poi affondava le sue radici ideologiche nell'arte di Racine, nella drammaturgia di quel teatro classicista. E quindi dobbiamo aspettare una figura che per certi aspetti, per pathos, anticipa quella immissione di italianità che poi porterà Niccolò Piccinni, ma nell'epoca di Maria Antonietta. Quindi parliamo di Jean-Philippe Rameau, che è talmente forte, talmente patetico, che in qualche misura è come se avesse respirato nell'aria quello che stava bollendo in pentola in Italia.
Ma era anche figlio poi di una rivisitazione, da un certo punto di vista, della contrapposizione netta fra Italia e Francia, che dura e continua, per carità, però l'arrivo delle Lumière, della ragione, dell'illuminismo, dei filosofi, è salutato anche da un'apertura verso l'Italia che poi culminerà nel famoso abbraccio, diciamo così, di Rousseau nei confronti degli intermezzi di Pergolesi, la loro imitazione. Ma nella musica di Rameau c'è anche l'esperienza strumentale della musica italiana, indubbiamente tutta la parte sinfonica, che è così importante, vista anche la danza che sovrabbonda, e lo spirito tragico che naturalmente deriva da Lully, però si veste di nuova effusione melodica che fa di questo autore davvero uno dei grandissimi, sì, capitani della musica francese. Tra l'altro colui che secondo me ha davvero immaginato ciò che sarebbe successo con l'orchestra francese, cioè la sua intelligenza dell'orchestrazione, della timbrica, le sue soluzioni, per non dire dell'armonia, visto che è l'autore del trattato di riferimento di tutto il Settecento. Ma Rameau, ecco, come poteva essere allora il teatro dell'Académie Royale de Musique?
Allora, il teatro era molto più freddo perché c'era meno componente di legno, era molto più grande ed era un teatro di tale rappresentanza per cui era anche lo spazio del proscenio molto più ampio. Anche la disposizione dell'orchestra era diversa, quindi dal punto di vista di questa ricerca dell'orchestrazione noi dobbiamo spiegarla e capirla proprio in relazione agli spazi, perché molto spesso noi siamo con un'idea romantica che parte dal genio sperimentatore di un singolo operista. Invece molto spesso sono le condizioni materiali del teatro che poi dettano e permettono determinate conquiste. Nel caso di Rameau era stato appunto ampliato sia in dimensioni di larghezza sia di profondità lo spazio scenico, e soprattutto c'erano delle nuove conquiste tecniche degli strumenti. Non dimentichiamoci che sono i momenti in cui quelle eccezioni con Lully, con il primo ingresso degli chalumeau, di altri legni dell'orchestra, diventano presenze sempre più costanti.
Certo, oboi, fagotti, quelli che poi si chiameranno clarinetti,
gli chalumeau, e quindi c'è...
Ma le trombe,
i timpani,
l'apparato, diciamo, sinfonico, esatto, del potere reale, fondamentalmente, esatto, la fanfara militare trasferita nell'orchestra, che è già un'idea di Lully questa, naturalmente. Sì. Però
ancor più potenziata.
E le percussioni, non dimentichiamoci, perché tutta questa attingere a piene mani anche dalla musica del popolo, sì, e sembra strano ma è così, e da un certo teatro che aveva un'enorme popolarità, scusate il gioco di parole, a Parigi, un teatro che era quello della Foire de Saint-Germain.
Sì.
Il teatro della Foire, da cui proviene proprio l'esperienza di Rameau. Vogliamo un po' parlare anche di questo pubblico?
Sì, questi sono teatrini minuscoli, quasi, almeno dalle immagini che abbiamo, sembrerebbero quasi da saltimbanchi.
Sì, o teatri di burattini.
Che invece hanno un ruolo decisivo nel cambiamento della drammaturgia. Cioè i tempi erano serrati, i tempi teatrali, non solo, ma anche l'aggregazione di quello che è la scrittura scenica attorno a singole gag, era come se avessimo un nucleo e intorno a questo nucleo poi ruotava l'articolazione del dramma, e questi nuclei erano talmente forti per il pubblico, perché era un pubblico accalcato sotto questi teatrini, e quindi erano come delle frecciate. È un teatro quasi che noi possiamo dire o dai cabaret berlinesi della Repubblica di Weimar, oppure le gag d'avant spettacolo, il varietà, cioè
la rivista.
È una rivista, esattamente, è molto simile. E la cosa bella è che la musica diventa più concisa ma anche più incisiva. C'è l'effetto teatrale e anche dinamiche legate alla componente dialettica, cioè una botta e risposta anche di intrecci, e questo insomma poi se ne ricorderanno quando l'Opéra Comique, uno spettacolo parlato e cantato, prende linfa da quel repertorio e diventa invece il genere pilota per capire il mondo semiserio tra 7 e 800, che poi
con lunghi effetti anche in Italia.
Infatti.
D'altra parte ricordiamoci l'iniezione teatrale potentissima ricevuta in Francia sul lato comico proprio dalla commedia dell'arte italiana.
Certo.
Ricordiamo un grande arlecchino come Evaristo Gherardi, certo, pratese, ci tengo, certo, a dirlo, che fece davvero parlare di sé come di un protagonista assoluto. E però a questo punto il nostro Rameau, tiriamolo fuori dalla fiera per un attimo, da Saint-Germain, e rimandiamolo all'Accademia Royale de Musique, laddove in quella sala Palais Royal, che poi brucerà, che poi avrà delle tristissime vicende, ma in questo momento è al massimo della sua gloria. E ascoltiamo uno dei capolavori, che è Castor e Pollux, e all'interno di questo capolavoro una meravigliosa aria che è Tristes après, cantato in questo caso da Agnès Mellon con Les Arts Florissants diretti da William Christie. Dopo questa meraviglia assoluta dal Castore Pollux di Rameau, non ci resta che arrivare velocemente alla conclusione, perché siamo stati un po' eccessivi, no? Caro Lorenzo Mattei. Però torniamo per un attimo alla Foire, perché è proprio dalla Foire che viene un'esperienza, quella con i Pelle Rosse americani che danzano esposti lì alla Foire come appunto delle curiosità pittoresche, visti da Rameau, trasformati prima in un pezzo per clavicembalo che si chiama Le Sauvage, e poi finiranno in quel grande capolavoro, anche rivoluzionario, non soltanto per le forme ma soprattutto per i contenuti, in linea con il secolo dei lumi e con il rispetto dei popoli, della persona, che non vengono, come dire, messi alla berlina in quanto, per esempio, turchi, persiani o Pelle Rosse americani, o peggio ancora Inca del Perù. E questo pezzo trionferà proprio nelle Zone du Galant, nell'ultimo quadro dedicato appunto ai Pelle Rosse della Louisiana, quindi una colonia francese. Questa musica è famosissima, e con questa musica, ringraziando Lorenzo Mattei di questo intervento davvero preziosissimo,
grazie a voi,
e scusandoci con voi per se siamo stati un po' verbosi, ma sapete che c'è un'amicizia antica dietro che insomma non poteva non portarci a uscire da fuori dagli argini consentiti. Comunque la musica di cui parlavamo, gli ambienti, questi suoni di altri secoli che speriamo di avervi in qualche modo ricostruito nella loro pittura appunto di ambiente, meritavano un viaggio così, direi, entusiasmante. E ora andiamo appunto in mezzo ai Pelle Rosse con il Rondo Le Sauvage di Jean-Philippe Rameau, da Les Indes Galantes, le Indie Galanti. E con questo, grazie tante Lorenzo Mattei.
Grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Rete Toscana Classica. Grazie al nostro fedele e paziente Giovanni Mori, che dalla cabina di regia ha dovuto sopportare tutto questo.
Il suono dei secoli, 14ª puntata. La prima metà del Settecento. Il teatro, a cura di Lorenzo Mattei. progetto Il Suono dei Secoli è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.